Vabbè, ma noi diciamo anche vicino, sanno, per quello poco, fatti a prendere, ma che... Hai ragione.
Meraviglia. Tutti così lo prendono esperimento. Allora, prima di riprendere la lettura del testo di Bayer-Valtes, forse è il caso di fare qualche considerazione. Il progetto di Bayer-Valtes, Werner, è quello di mostrare che l'idealismo tedesco, quindi praticamente Hegel, dialettica hegeliana, che Fichte e Schelling non è che gli hanno avuto così tanta fortuna, Hegel sì, perché Hegel fu ripreso, come sapete bene, da Marx, e la dialettica hegeliana diventò materialismo dialettico e materialismo storico, cioè il pensiero della sinistra, praticamente. Ora, la dialettica hegeliana, che cos'è la dialettica hegeliana, Cesare? La dialettica hegeliana è molto semplicemente quel processo in cui ciascun elemento ha in sé la condizione del proprio superamento. Questa è la definizione più spiccia di dialettica hegeliana. Ora, Bayer-Valtes ci fa intendere che il pensiero di Hegel, cito solo Hegel perché gli altri, Fichte, Schelling parla di Schelling, ma non è così importante. Dicevo, il pensiero di Hegel ci mostra più o meno direttamente, perché anche lui ogni tanto non tiene conto bene delle cose, che questo è Bayer-Valtes, sempre lui il soggetto, che la dialettica hegeliana è fondamentalmente religiosa, quindi la dialettica è religiosa. Perché? Ecco, questa è la domanda alla quale andiamo a rispondere. Ci sono degli elementi importanti che Bayer-Valtes mette a fuoco. Il processo dialettico è un processo, come sappiamo, abbiamo detto ogni volta che abbiamo letto anche meglio, no? In sé per sé. Il sé che si estroflette, diciamo, la cosa sul per sé, e tornando indietro il per sé sull'insé, no? Attraverso questo procedimento che Hegel chiama Aufhebung, che sarebbe l'integrazione, l'insé a questo punto diventa determinato come in sé, ma ha bisogno del per sé, cioè dei molti. Ha bisogno dei molti per diventare uno, praticamente. Ora, questo movimento della dialettica hegeliana, Bayer-Valtes lo riconnette al movimento di Plotino, uno, intelletto, anima, uno, movimento circolare. Il ritorno all'uno che è presente in Hegel come ritorno, no, del per sé all'insé. E non è casuale che in Hegel questo movimento porti a quella cosa che lui chiama lo spirito assoluto.
O sillogismo compiuto.
Stavo pensando.
Sillogismo compiuto, certo. Quando torna all'uno. Sì. Sì, ne parlava nella
scienza della logica,
scienza della logica.
Tradotta.
Moni. Sì, questo percorso, questo movimento, dice Vaidevata, è lo stesso movimento di Plotino. Ma cosa comporta questo movimento? Comporta che il per sé viene integrato nell'uno, non il contrario. Non è che l'uno viene integrato negli altri. Ed è questo processo che lui indica come la via per giungere allo spirito assoluto, che per lui è il telos, no? La meta, dove le cose sono compiute. Questo pone, in effetti, si pone di fronte alla dialettica come un aspetto del discorso religioso. In effetti, il progetto Vaidevata è questo, dimostrare che nello specifico l'idealismo, l'idealismo tedesco sia una sorta di emanazione del neoplatonismo e quindi, proprio per questo, continui a essere religioso. Per Vaidevata è perché della religione non si esce, perché quanto di meglio si possa pensare. Per noi, invece, cioè noi andiamo insieme con Vaidevata, ma fino a un certo punto, perché dopo andiamo oltre. Andiamo oltre nel senso che potremmo dire così. Ciò che a noi interessa maggiormente è intendere, sì, l'aspetto religioso nel pensiero, indubbiamente, ma a che scopo? Perché l'aspetto religioso del pensiero è quello che presuppone l'ineffabile. Ha bisogno dell'ineffabile. Come si mostra? Tra l'ineffabile si esibisce, lo si incontra nel quotidiano, no? Ciò che non si può dire, ciò che non si deve dire. Nella infondabilità delle opinioni. Le opinioni non sono fondabili, né fondate. Questo è ciò che non si deve e non si può dire. Perché trovarsi di fronte a questo significa perdere di colpo la possibilità di continuare a credere che quello che io penso sia vero, no? E quindi di poterlo eventualmente esibire al prossimo, eventualmente. Ma soprattutto che io so come stanno le cose. Questo è l'aspetto confortante della religione. La religione, come sappiamo, dà un conforto. Qual è il conforto? Questo. Le cose che penso hanno un fondamento, quindi sono vere. Quindi le posso continuare a credere che siano vere. E se non lo sono? Ecco.
Non si fanno qui.
Beh, sì e no. Sì, in un certo senso ha ragione, cioè diventerebbe impossibile continuare a parlare perché ciascuna parola si mostrerebbe sempre altra da quello che è, quindi non utilizzabile. Ma cosa interviene? Interviene l'idea. L'idea che unifica e che quindi rende possibile dire che questo è un tavolo che lo rende possibile, perché unifica una serie di cose che so essere infinite, ma le rendo finite perché me ne avvalgo soltanto di alcune, quelle che io decido, ed è questo che consente di andare avanti. E questo che ho appena descritto non è nient'altro che la dossa, l'opinione comune, no? Quella che dice che questa cosa è questa, quella è quell'altra, e bene fatto, e quindi possiamo intenderci più o meno. Però andando oltre la questione ci si rende conto che la doxa è sì il rimedio, ma è anche una sorta di catastrofe, tra virgolette, perché ogni cosa, se, come diceva giustamente Aristotele, se ogni cosa nasce nella doxa e torna alla doxa, no? Vedete che anche qui c'è un movimento, ma questo movimento e non è che privilegia qualche cosa in particolare, perché è impossibile privilegiare la dossa. La dossa è un movimento continuo, è sempre altro da sé, non è determinata, né determinabile, come si fa. E allora ecco che ci si trova di fronte alla questione essenziale, cioè alla possibilità. È una possibilità di prendere le distanze dal discorso religioso. Attraverso che cosa? Beh, Hegel parla di autoriflessione, no? In sé che si riflette sul per sé, che di nuovo si riflette sull'in sé, autoponendosi, quella che Gentile chiamava autocrisi. Ma questo ritorno del pensiero su se stesso presuppone che ci sia il pensiero dal quale sono partito. E allora posso tornare, così come diceva Plotino, no? Dall'uno si discende per processione e poi si ritorna all'uno. Ma perché l'uno è sempre lì, è sempre lo stesso. Non è che cambia. Perché se no non so dove tornare. Non ho né più un punto di partenza né quindi un punto di arrivo. Uscire dal discorso religioso e uscire dalla, diciamola così, dalla certezza delle proprie opinioni. Ma uno ha un'opinione, le cose stanno così. E stanno così per un artificio, stanno così per, in fondo, per una menzogna. Semplicemente voglio che le cose siano così e quindi sono così. La dialettica fa questo, no? L'in sé, e l'in sé si rivolge al per sé e poi torna, il quale poi torna sull'in sé. Quindi questo in sé deve essere fermo, fisso, se no il per sé non torna da nessuna parte. Che cosa mi fa pensare che questo movimento torni da là dove è partito? La fede. Nient'altro che la fede. Ecco perché la cosa hegeliana, la dialettica hegeliana, è religiosa. e dovreste notarlo subito del fatto che nella dialettica hegeliana c'è questo percorso, no? Dall'insé al per sé che torna sull'insé, ma non c'è mai processo inverso. Non è che il per sé va sull'insé e poi torna al per sé, cioè torna molti. No. Le due cose comunque restano distinte. L'uno e i molti restano separati. I molti vengono integrati nell'uno, ma in quanto separati. Separati perché è possibile determinarli come molti ed è possibile determinare come l'uno. Ma se l'uno è i molti, come li determino? Perdo la possibilità di determinare alcunché. E dunque perdo la possibilità di mettere in atto quella che Hegel chiamava dialettica, appunto. La dialettica è questo movimento. Questo che dicevo prima, che Bayer-Walters insinua, perché non articola proprio tanto, è questo movimento di Plotino, no? Uno l'intelletto, anima, poi la materia, e poi il ritorno all'uno, all'unificazione. Ma vi ricordate cosa diceva dell'unificazione? Cioè posso unificare perché ho l'idea di uno. Se no, che ne so che ho unificato? Non lo posso sapere. Lo so perché l'idea di uno è quella che mi fa sapere che ho composto l'uno. Così come l'idea di tavolo mi fa sapere che questo è un tavolo. Tutto ciò ci porta però a una considerazione che merita di essere fatta e che riguarda strettamente ciò che stiamo dicendo, cioè il pensiero di pensiero, no? Pensiero pensante, infantile. Pensiero che pensa stesso, Theon, non di Aristotele. Ora, o intendiamo il pensiero pensante come il pensiero che torna su se stesso e si pensa, che è la posizione di Hegel, come tra l'altro, di Plotino, quella che presuppone che sia possibile tornare al pensiero, sia possibile tornare a qualche cosa, perché questo qualche cosa è immaginato, determinato. Oppure, alternativa, il pensiero di pensiero non è affatto questa cosa, ma è il pensiero che rileva, che incontra continuamente le aporie del pensiero e quindi non torna da nessuna parte, semplicemente mette in evidenza le aporie del pensiero. Mettendo in evidenza le aporie del pensiero, ha continuamente sotto gli occhi l'infondatezza delle proprie opinioni, l'infondabilità delle proprie opinioni.
Scusa, se si dice, mi permette, per il fatto che il pensiero di Aristotele ripropone a sé costantemente le proprie aporie, vuol dire che non si può riflettere su se stesso, cosa che invece è il meccanismo del circolo chiuso di Plotino o di Hegel. C'è semplicemente uno specchiarsi per riconoscere che l'uno è identico a sé, l'altro invece è un po', perché appena pongo,
scappa già di solito. No, ma è giusto bene, perché in effetti tutta quella cosa nota come introspezione è esattamente questo, no? L'idea di la possibilità di tornare a vedere dentro che cosa c'è di vero, perché dentro ci sono le cose vere,
non fanno i chirurghi.
No, c'è la verità e quella è dentro, bisogna solo sentirla, non c'è altro modo. Ma l'introspezione viene da lì, no? Da questo pensiero che immagina di tornare su se stesso.
Sei più bel fegato,
ecco. Quindi il pensiero di pensiero, essere Dio, come diceva Aristotele, no? A questo punto possiamo intenderlo proprio in questo modo, cioè il pensiero che continuamente si trova, si scontra, potremmo dire, no? Con le sue stesse aporie. Ponendosi, si scontra contro l'impossibilità di porsi, perché ponendosi direbbe. Diceva Raffico, tutto ciò che si pone ponendosi dilemma.
È come se fosse uno spostamento. Se fosse uno spostamento.
Sì. Sì. In effetti, diciamo prima con Sandro, l'esempio più evidente, no? Di come la dialettica hegeliana sia presente oggi, qui che parliamo, è il capitalismo moderno. Cosa fa il capitalismo moderno, no? Di fronte a un'antitesi, come direbbe Hegel, non la combatte, non la scaccia, non vuole distruggerla, la ingloba, compie quell'operazione che Hegel chiamava Aufhebung, la integra, rimanendo capitalismo, naturalmente. Perché lì in sé, dopo che si è scosso sul per sé, è tornato in sé, rimane in sé. Non è diventato per sé. E sta qui la questione.
E mi ha detto il motivo per cui il capitalismo preferisce la democrazia.
Ma certamente, è chiaro. La democrazia è il pane del capitalismo, non può sopravvivere sotto una dittatura.
Perché la dittatura, in un certo senso, a parte che sarebbe da capire bene la questione cinese, ma perché la dittatura in qualche modo pone l'uno, mentre invece la democrazia in qualche modo non pone vincoli, no? A questa integrazione.
Sì, il capitalismo è più neoplatonico, cioè questo uno, no? Rimane indeterminato, ineffabile, invisibile, indicibile. C'è naturalmente.
Ma è il mercato. È il mercato.
Ecco. E il mercato sì, in parte sì.
Perché il mercato è un po' come una sorta di entità.
Sì, il mercato,
no? Perché il mercato è un qualche cosa che c'è, che è nella natura umana, che è un qualche cosa contro cui non si può andare, perché tutto è regolato dal mercato.
Sì. E il capitalismo ha fatto questa operazione, cioè ha posto il mercato come il bene.
Esatto.
E tutto è in funzione del mercato, cioè tutto è in funzione del bene.
È il mercato che decide, soprattutto.
Sì, è il bene che in fondo è quello che attrae tutto quanto, no? Come l'uno di Plotino attrae, come una calamita, tutto quanto, no? Perché tutto quanto ha preso avvio da lui e quindi vuole tornare a lui. Chissà perché poi. No.
Interessante.
Sì.
Anche Weber su questo.
Hegel?
Weber.
Ah, Weber, sì.
Perché lui c'è esperienza nell'aspetto religioso, no?
Sì, però manca questa connessione col neoplatonismo che non c'è nel vero momento. No.
Lui si ferma il protestantesimo.
Sì, è una chiave anche alquanto autocelebrativa, ma così.
È sempre tedesco, eh? Perché
liberales.
Perché il riferimento, come fa Bayer-Valtes, al neoplatonismo è fondamentale, se no non si intende da dove viene tutta questa roba, e soprattutto non si intende la portata religiosa del pensiero, che è diventato il pensiero religioso, no? E che ha pervaso, perché è fortissimamente invasivo questo modo di pensare, ha pervaso la filosofia ovviamente, ma ha pervaso l'economia, la società, tutto. Non c'è nulla che non sia stato pervaso dal cristianesimo, cioè dal neoplatonismo.
E c'è una bella idea.
Ci sia un bene. Declinato in vari modi, chiamato in vari modi, ma questo bene c'è. E tutti devono tendere a questo bene. Quello che dice Hegel in fondo è esattamente questo, bisogna puntare, bisogna arrivare, no? Pone un obiettivo, lo spirito assoluto. Non solo che lo spirito assoluto si compie integrando i molti, facendoli quindi scomparire. Sì. Non ci sono più. Perché il per sé, una volta che è tornato sull'insè, non c'è. C'è l'integrazione, c'è l'aufebum, c'è la sintesi, no? Che poi diventerà tesi di un'altra antitesi, eccetera, no? E poi alla fine c'è un processo finale, che è quello dello spirito assoluto, quando tutto quanto sarà integrato. Il fondo del Dio di Severino non è poi così lontano.
Tutti le parti.
Esatto.
A parte la lampada.
Quella non si tocca. Tutti gli astratti, cioè gli astratti qui sono l'antitesi, no? Rispetto alla tesi, alla posizione che è il concreto, è quello che è posto. Non ancora come un tutto, come un intero, perché sia un intero occorre che tutti, che i molti diventino uno. Ma c'è questo sempre in tutti i pensatori, l'idea che comunque i molti debbano tornare all'uno.
È l'idea della Chiesa universale.
Della
Chiesa universale.
Eh sì.
La Chiesa si poneva come universale, quindi doveva convertire tutti quanti.
Esatto.
Integrarli.
Esattamente.
Certo. Per riportare tutto quanto. Cioè la Chiesa nel momento in cui avesse compiuto tutto questo sarebbe diventato lui.
Sì. Sì, come dicevamo, anche questa idea attuale del controllo globale, no? Attraverso la tecnologia, ha lo stesso fondamento neoplatonico, cioè di qualche cosa che deve tornare all'unità. Controllo tutti, quindi, come dire, divento il panottico, no? Quell'occhio che vede tutto. L'occhio.
Che abbiamo il nome del bene, comunque.
Che l'occhio vuole la sua parte.
Il nome del bene.
Sì, perché il tutto è sempre il bene, ovviamente. L'intero è il bene. E Bayer-Valtes, lui, accolto questo aspetto, anche se non lo problematizza quanto potrebbe, ma d'altra parte a lui interessava mostrare un'altra cosa, cioè che il neoplatonismo è quanto di meglio il pensiero da mai prodotto, al punto che tutti quanti i filosofi Hegel, Heidegger, esatto, sì, però volendo fare questo trova effettivamente gli indizi, no? Del neoplatonismo, come nella famosa frase che chiude il trattato, sono di Wittgenstein, ciò di cui non si può parlare si deve tacere, è un'affermazione neoplatonica, è l'idea che ci sia qualche cosa di cui non si può parlare, cioè l'ineffabile. E ciò di cui non si può parlare, come dicevo prima, è l'infondatezza e l'infondabilità di ciò che io penso.
Compresa questa affermazione.
Eh?
Compresa questa affermazione.
Inevitabilmente. Sì, però, come dicevamo prima, certo ci troviamo di fronte a qualche cosa che potrebbe impedire di parlare, no? Di continuare a parlare. Ciò che ci consente di continuare a parlare, in effetti, è questa idea che unifica, ma non possiamo più, al punto in cui siamo, non tenere conto che questa idea che unifica è una costruzione, è esattamente quello che descrive Aristotele rispetto all'universale, perché l'idea dell'uno, dell'unificazione, è universale. Si prendono tutti i monti e diventano l'uno, diventano universale. Ma questo universale è i molti, così come la sostanza e le categorie. Non esiste senza, e non si può. Non si possono eliminare i molti a vantaggio dell'universale, perché l'universale è i molti. Se tolgo i molti, tolgo anche l'universale, cioè l'uno. Non è mai niente. Facciamo. Ecco qui, per esempio, in questa frase di Bayer-Valtes, 41, l'ultimo capoverso, dice: dal fatto stesso che Dio si dice l'essere, no? Cioè io sono colui che sono, diventa evidente che la stabilità dell'essere non è rigidità, no? C'è una stabilità dell'essere, ma che non è rigidità. E che cosa dice? La medesimità o eternità di Dio è anzi interiormente mossa dal momento che Dio è parola e spirito. E se c'è parola c'è movimento, c'è poco da fare. Nella parola, come nell'inizio, cioè per mezzo della parola o parlando, egli crea gli enti. Che non è del tutto sbagliato. In effetti è parlando che le cose appaiono, ci appaiono così come ci appaiono. Nella parola egli trasforma ciò che in lui esiste come idea, in quanto l'ha concepito da sempre, in realtà temporale. Nell'atto di questa parola, per mezzo di lei, essa sorge dal nulla. La creatio ex nihilo. Lo spirito congiunge la parola col padre e fonda così l'unità pensante e amante. Alla fine, no, c'è sempre l'unità a cui si tende, a cui è necessario arrivare. E questa idea, ecco, come dicevamo prima, non è altro che l'idea del bene. Thank you. 33, a metà del primo capoverso, dice: la speranza nella partecipazione all'essere stesso, cioè a Dio, muove dunque l'impulso umano a trascendere, cioè a ritirarsi dall'essere nel tempo, a ritornare sulla propria interiorità per scoprire nell'autocoscienza il fondamento del proprio se stesso e, tendendo a lui, ad oltrepassarsi. In fondo è un saltare in ciò che è stabilmente. Ecco, l'autoconoscenza. La conoscenza di sé, che presuppone che ci sia un sé stabile, determinato, al quale io posso e devo tornare. Come il proprio fondamento. E pagina 45, capitolo 4. Come ha mostrato una ricerca vasta e in parte intensa, qui cito una serie di tedeschi sempre naturalmente, il concetto di Dio e di essere proprio di Agostino non è pensabile senza la filosofia del neoplatonismo e particolarmente senza quelli di Plotino e Porfirio. A Mario Vittorino spetta il ruolo importante per Agostino di mediatore di filosofemi neoplatonici. Il pensiero di Agostino ci si presenta così come una sintesi nuova, relativamente unitaria e in alcuni punti addirittura coscientemente compiuta di elementi greci, romani e cristiani. A monte di questa unità, fondandola, è un interrogativo metafisico. Deum et anima sci recupero, nihil plus, nihil omnino. Desidero conoscere Dio. Dice niente di più? No, assolutamente nulla di più. E allora? Anche qui è da intendere questa cosa, perché dice 47 a metà pagina, grosso modo, nel rapporto di sostanza e accidente, categoria, si mantiene sempre una differenza, tale che l'accidente non appartiene mai completamente alla sostanza. Sostanza e accidente formano, sì, un tutto unitario, cioè un questo o un quello, un qualcosa determinato dalla sua forma interiore, ma non raggiungono mai l'identità. La sostanza cioè non assume mai in sé l'accidente in modo tale che quest'ultimo non sia più se stesso, ma soltanto sostanza, cioè la sostanza, che è esattamente il contrario di quello che diceva Aristotele, no? E cioè le categorie sono la sostanza. Qui dice no, non devono mai diventare sostanza, cioè l'uno non deve mai diventare i molti, mai per nessun motivo. Quarantanove, poco prima del primo capoverso. Dio, dice, è non qualcosa, privo di ogni forma differenziante. Chi vuol giungere a lui deve, liberandosi da ogni creatura, dimorare in un puro niente, deve cioè diventare lui stesso privo di differenza. Diventare niente. Diventare niente, che cos'è, se la pensiamo, diciamo, logicamente? Avere eliminato i molti, cioè tutte le determinazioni. Sappiamo che se elimino tutte le determinazioni, ciò che resta è, appunto, niente. Quindi diventare niente è diventare qualche cosa che non è più neanche un qualche cosa, no? Ma che è eliminato totalmente i molti, cioè le determinazioni. ultime tre righe. Se Dio è ciò che è, e cioè sostanza pura, incondizionata, illimitata, infinita, allora questo suo essere unico nel suo genere può essere indicato nel linguaggio solo attraverso la negazione. La lingua manifesta il suo essere unico dicendo che egli non è, ovvero che egli non è ente, e in quanto non ente si esclude e delimita in modo assoluto dall'ambito dell'ente. No? Se è non ente è niente, 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 appunto non ente. Nel non essere dell'ente consiste dunque l'essere di Dio. Questo è ciò che, con cui gli teologi si sono trovati ad avere a che fare nel momento in cui hanno deciso che Dio non ha determinazione, perché ogni determinazione lo sminuisce, ma se gli tolgo determinazione rimane niente, quindi è niente, è un non ente. Il fatto che la sostanza pura è priva di accidenti, o che appunto non è un ente, abbiamo visto, se tolgo dalla sostanza tutte le categorie, che ne è della sostanza? Niente. Allora si dice, si può formulare anche con l'aiuto di al di sopra. Ecco, non è un ente ma è al di sopra. Super accidens, super specem, super genus, super omnia.
Superman.
Superman. Questo sarebbe il Lieberman di Nietzsche. Sostanza pura o assoluta è dunque non essere l'ente, o essere altrimenti da come è l'ente che ne procede, ovvero semplicemente essere al di sopra. Ecco come la teologia risolve il problema. È niente. Niente in quanto non ente. È esattamente la modalità che usava Plotino. È al di sopra. E sopra. Sopra. Ecco, quindi essere infinito è essere senza misura, no? Questo è immensum. Questo è ciò che vuol dire il qui nella frase ego sum qui sum, no? Sono chi sono colui che è, sono colui che sono. Il sum come elemento della frase ego sum qui sum indica nell'interpretazione di Eckhart, Mastro Eckhart, filosofo, teologo tedesco, indica dunque la sostanzialità di ciò per cui sta nella frase ego sum, la sostanzialità dell'essere puro. Cioè sono quello che sono, nient'altro. No? Anche Plotino diceva dell'uno, no? Uno, uno, che non si può determinare, descrivere, è impossibile, diceva Plotino. E allora uno
però
esatto. La frase io sono predica dunque del soggetto io, della sostanza pura, l'essere puro, o altrimenti il predicato sono nella frase io sono attribuisce al soggetto ciò che il soggetto esso stesso è, puro essere. Cioè dicendo io sono colui che è o colui che sono, si sta ponendo come il puro essere. Sum è l'essenza del soggetto. Ego sum è dunque detto da Dio, non da chiunque, detto da Dio. Esplicitazione, esplicazione della medesima cosa. Il predicato non aggiunge nulla al soggetto, ma ridice esclusivamente la stessa cosa che il soggetto è in sé. Non può dire nulla di più, ogni cosa in più sarebbe impossibile perché Dio è già tutto, quindi non c'è un di più, da qualche parte, quindi non posso dirne di più. Sempre per via del fatto, naturalmente, che quest'uno ha eliminato i morti, perché qualunque cosa in più io le dica è un'introduzione dei morti, naturalmente. Quindi vedete come tutta la teologia e tutto il pensiero occidentale fino ad oggi, no, è stato un tentativo enorme, colossale, incredibile, di tenere lontani i morti dall'uno, in modo da poter continuare a pensare di aver ragione, perché se i morti sono l'uno, allora cesso di avere ragione.
Che è la posizione di superiorità dell'Occidente rispetto al resto del mondo,
che tra l'altro sta venendo meno, perché la retorica attuale non tende nemmeno più a rimarcare una superiorità ideale.
Sì, però pensavo a quello che dicevamo prima rispetto al capitalismo che integra.
Sì, sì.
Integra, ma perché parte da una posizione di superiorità.
E certo, è certo.
Parte dell'idea di avere ragione.
Perché io posso integrare te, ma tu non puoi integrare me. Mm. E questa posizione è hegeliana, cioè in sé integra il per sé, ma il per sé non integra in sé. Da qui la religiosità di Hegel, diciamo così.
Sì, come anche tutta la retorica dell'integrazione, che ne so, rispetto ai diritti umani, rispetto a, che ne so, agli immigrati, cose di questo genere, no? È sempre di integrare, ma portarli verso...
Io ti integro, perché io sono buono.
Io sono io.
Soprattutto.
Soprattutto quello. Infatti quando nel libro, no, di Fabri l'ultimo, che dice i diritti umani, ho sentito su YouTube la presentazione che ne ha fatto qui a Torino che ha fatto qui a Torino, che non credo ci sarà andato, forse all'Archiere, se non mi ricordo, con Canfora.
Sì.
Che gente ci sarà, volentieri a sentire, poi Canfora viene a dette 4, no? E diceva che sosteneva che appunto i diritti umani universali sono un'invenzione della Francia essenzialmente, poi ripresa dagli Stati Uniti, le cui rivoluzioni sono coeve per darsi una missione universale, quindi sue superiorità. Poi Canto è tutta una disamina storica in ambito della filosofia greca, per dire no, non è così, in parte erano già stati formulati.
Sì, nell'antica.
Però in una società schiavile, come dire, ma tutto sommato è una caratteristica del pensiero occidentale.
Sì, il pensiero greco, certo, però a un certo punto il pensiero greco si trasforma. Non è più quello di Aristotele o di Eraclito o di Anassimandro o di Parmenide, diventa un'altra cosa con Plotino, diventa tutt'altra cosa. C'è stato il tentativo di metterli assieme, no? Il neoplatonismo all'inizio, soprattutto il medioplatonismo, ha fatto questa operazione, ha tentato questa operazione di conciliare Plotino con la filosofia greca.
Ma questo ci dice che in realtà la evoluzione del pensiero non è in Occidente, in realtà non è successiva al mondo greco, è avvenuta nel mondo greco medesimo, no? Nel periodo ellenistico.
Sì.
Perché poi tutto è conseguente, insomma.
Sì.
C'è anche tutto di mezzo alla morale storica. La morale stoica
anche,
quindi in realtà il mondo greco antico si è chiuso nell'ellenismo, anche filosoficamente parlando. Quello che è avvenuto dopo è una continua rivisitazione del neoplatonismo.
Ecco, qui sembra quasi che, anche se non lo dice, però dice, 53 pagina, metà pagina, L'analisi è cartiana delle proposizioni io sono e io sono colui che sono, basata sull'affermazione che in esse, in quanto siano dette da Dio, soggetto e predicato sono identici, mira a qualcosa di simile sia da un punto di vista formale che da un punto di vista contenutistico alla proposizione speculativa di Hegel. E non ha torto. E in effetti la proposizione speculativa, che poi è quella dell'in-sé che si specula sul per sé, che torna sull'in-sé, è esattamente questo, perché dice, quando Eckhart afferma che nelle proposizioni ego sum e ego sum qui sum, soggetto e predicato dicono la stessa cosa, indicano, cioè, o rappresentano uno e lo stesso essere, no? Dice, invalida e annulla la forma usuale della proposizione costituita appunto dalla differenza di soggetto e predicato. Come dire che nell'integrazione viene annullato il predicato del per sé, scompare, scompaiono i molti e rimane l'uno, cioè l'in-sé alla fine diventa l'uno. Poi addirittura il pensiero è uno spirito assoluto, alla fine, quando tutti gli astratti stanno. Al fatto che la forma della proposizione, in quanto costituita dalla differenza soggetto e predicato, distruggerebbe, quando essa fosse un'autodefinizione del principio, la sua essenza di relazione o assolutezza, aveva già accennato Plotino quando ammetteva soltanto come eventuale autodefinizione dell'uno io-io o sono-sono. Ora Hegel, al posto della proposizione distinta in soggetto e predicato, caratteristica dell'atteggiamento razionante, cioè formal logico del sapere e appartenente dunque all'ambito dell'opinione, ha posto la proposizione speculativa o filosofica in senso proprio. La natura del giudizio o proposizione in generale, natura che implica in sé la distinzione di soggetto e predicato, viene distrutta dalla proposizione speculativa, che è quella di Hegel. Così la proposizione identica in cui trapassa la prima contiene il contraccolpo a quel comportamento. La distruzione consiste nel fatto che il soggetto non costituisce più il sostrato del predicato nel senso di un'identità oggettiva fissa in se stessa, ma che invece la totalità della proposizione si costituisce come in un movimento dal soggetto nel predicato e da questo di nuovo nel soggetto. Esatto. Questo movimento è riflessione, l'autoriflessione del rapporto di soggetto e predicato. Però vedete che c'è il predicato che torna al soggetto, c'è sempre soltanto questo movimento. Il passaggio dal soggetto nel predicato fa del predicato un'autodefinizione del soggetto. Il predicato non è dunque più predicato del soggetto, ma è la sostanza, l'essenza o il concetto di ciò intorno a cui verte il discorso. Cioè questo predicato scompare nel soggetto. E questa è la novità in Hegel, no? Non c'è più questa formula, diciamo, logica, no? Di soggetto, predicato, eccetera. No, il predicato scompare nel soggetto. Questa è l'aufhebung, l'integrazione.
Dice, presupponendo però che il predicato poi di fatto c'è già il soggetto.
Non si può.
No, presupponendo che il predicato di fatto c'è nel soggetto, perché il soggetto è uno.
Eh sì,
quindi predicato è un'emanazione.
Infatti dice la distinzione di soggetto e predicato non viene con questo annientata. Si elimina però la fissità di entrambi, in modo che dalla proposizione la loro unità risulta come armonia. Ricondurre, riportare all'unità. La distinzione non viene tolta, anzi è necessaria. Ma si ricompone, è come se si ricomponesse in un tutto, in uno, ma si ricompone sempre e soltanto nell'insè, cioè nell'uno, nel soggetto. è difficile Maioravaltis perché le questioni che affronta sono complesse, si leggono molto bene,
almeno bello,
uno deve anche cavarsi gli occhi. Poi vabbè, la sostanza è Dio, vabbè. Però vabbè, magari ci fermiamo qua, visto che diceva giustamente Sandro, sono cose abbastanza complicate.
Sembra leggere.
Sì.
Molto interessante questo libro.
Questo lo stiamo leggendo.
Per il fatto ci permette di riflettere di nuovo su quanto detto di Hegel.
Esattamente.
Adesso che ti ho fatto.
Che non toglie nulla a Hegel. Però non ci siamo accorti, non avevamo neanche gli strumenti per poterlo fare. Vedete quanto è importante avere gli strumenti. Per poter accorgersi il pensiero di Hegel, anche lui è un pensiero platonico, quindi religioso.
Quindi?
Religioso. Va bene, proseguiamo mercoledì. Cos'è?
Il capitolo chiesa della religione.
È praticamente...